Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Piracy Shield, il servizio voluto dal governo per combattere la pirateria nello streaming degli eventi dal vivo, è stato criticato perché avrebbe bloccato diversi siti che con il pezzotto non c'entrano nulla. Ma come funziona Piracy Shield? Ne parliamo con Giacomo Verticale, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Giacomo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao e grazie a voi per avermi invitato e grazie agli ascoltatori.
E Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Giacomo, bentrovati.
Giacomo, non è la prima volta che si propone o si utilizza un sistema per combattere la pirateria, ma per muovere l'Italia, diciamo, si è dovuto toccare il settore calcistico. Da qualche mese, infatti, è in funzione Piracy Shield, il sistema messo a punto da governo e Agcom, se capisco bene, per evitare il cosiddetto pezzotto, vale a dire un sistema, o meglio una serie di sistemi, tramite i quali è possibile seguire le partite di calcio, di Serie A in particolare, senza iscriversi alle varie piattaforme che possiedono i diritti per le trasmissioni. Ma partiamo dalle basi. Chi ha voluto questo sistema, chi lo ha sviluppato e come funziona?
Il sistema è previsto dalla legge approvata dal Parlamento su iniziativa del governo e ispirato dai detentori dei diritti sulle trasmissioni primariamente del calcio, ma anche di altri eventi live, quindi principalmente dalla Lega Calcio. È stato sviluppato da Agcom, quindi su commissione di Agcom, partendo da un sistema preesistente. Dal punto di vista tecnico, la parte gestita da Agcom è abbastanza semplice. Abbiamo dei titolari dei diritti che in base a loro indagini identificano quali sono i siti che stanno trasmettendo in modo illecito eventi e lo segnalano su questa piattaforma. A questa piattaforma sono iscritti tutta una serie di operatori delle telecomunicazioni, quindi sono tutti gli internet service provider, gli operatori di telecomunicazioni, dovrebbero essere iscritti anche altri operatori, come per esempio gli operatori di VPN oppure i motori di ricerca. Tutti questi operatori ricevono la segnalazione che è stato inserito un nuovo sito da bloccare e quindi entro 30 minuti devono procedere al blocco nei loro sistemi in modo da impedire l'accesso ai siti. Ci sono due tipi di blocchi in realtà che possono essere eseguiti. Il primo tipo di blocco riguarda i nomi di dominio, quindi quei nomi che sono nella barra del browser, per esempio youtube.com, google.com. Questi nomi di dominio sono generalmente associati a quello che viene chiamato vetrina del pezzotto, ovvero il catalogo che contiene l'elenco di tutti gli eventi disponibili. Il blocco di questo tipo di nomi di dominio è in realtà abbastanza diffuso in tutto il mondo. In Italia viene usato per vari scopi, per esempio per bloccare anche i siti di scommesse che non sono autorizzati, oppure per bloccare i siti che distribuiscono materiale pedopornografico. Quindi è uno strumento che è già usato abbastanza in Italia. La novità è il blocco entro 30 minuti. C'è da dire che per il blocco dei nomi di dominio ci sono dei motivi tecnici per cui questo difficilmente può avvenire in così breve tempo, perché questi nomi sono memorizzati in tantissime cache che sono usate in internet per velocizzare la ricerca, e quindi ora che tutti questi nodi si dimenticano il nome di dominio e quindi smettono di offrirlo a chi vuole accedere, passano tranquillamente anche molto più di 30 minuti.
Scusami, questa prima parte quindi si agisce direttamente sui sistemi DNS, Domain Name System, che sono gestiti dagli operatori e che ovviamente sono quelli a cui gli utenti delle reti si collegano per avere la traduzione dei nomi in indirizzo. E quindi in qualche modo gli operatori sono tenuti a bloccare sul loro DNS questi nomi, ma ovviamente poi le cache locali ci mettono un po' per essere cancellate.
Assolutamente, quindi e inoltre tutto non permettono di bloccare la trasmissione di un evento che è già in corso. Quindi, se un utente sta guardando un evento live, una partita, il blocco del nome di dominio non interrompe l'invio dell'evento live.
Perché quello è già collegato a un indirizzo IP specifico e quindi continua a guardare lo streaming da quell'indirizzo IP specifico.
Esattamente, quindi è uno strumento che si è rivelato nel tempo non tanto efficace per bloccare gli eventi live. La grossa novità della legge è che prevede anche il blocco degli indirizzi IP, che sono gli indirizzi che vengono associati ai server che trasmettono gli eventi. Il blocco degli indirizzi IP è immediato, quindi nel momento in cui l'operatore decide di interrompere qualunque flusso di pacchetti IP verso l'indirizzo che è stato bloccato, la comunicazione si interrompe immediatamente. E questa è la novità, grossa di questa legge.
E tu prima dicevi tra l'altro che anche i fornitori dei servizi VPN sono registrati, quindi in teoria se non è l'operatore a bloccarmi sarà chi mi sta fornendo la VPN, ho capito bene?
Questo è il desiderio della legge e di Agicom. Di fatto, ad oggi gli operatori VPN non si sa nemmeno quanti siano e quali siano. Un operatore VPN ha fatto sapere che ha preferito smettere di operare in Italia piuttosto che accedere alla piattaforma e che io sappia non ci sono operatori VPN che in questo momento stanno usando la piattaforma. Di questo non posso essere certo perché l'elenco degli operatori collegati alla piattaforma non è pubblico.
Da quando è attivo, Piracy Shield è stato utilizzato, leggevo, per bloccare oltre 3.000 indirizzi IP e con questi blocchi si sono, correggimi se sbaglio, e in questi blocchi si sono involontariamente colpiti anche siti che invece nulla avevano a che fare con il pezzotto. E com'è possibile questo?
Il problema principale nasce dal fatto che gli indirizzi IP sono una risorsa scarsa, per cui vengono riutilizzati moltissimo. Di fatto oggi gli indirizzi IP si possono affittare per un periodo che va da poche decine di minuti fino a mesi. Questo vuol dire che lo stesso indirizzo in tempi diversi può essere usato da operatori diversi. Oggi viene usato per una trasmissione illecita, ma magari dopo 1 o 2 ore questo indirizzo viene riassegnato a un operatore del tutto legittimo che non ha nulla a che fare con l'evento illecito. Il secondo problema è che alcuni operatori, quindi principalmente i Content Delivery Network, riescono a far condividere l'indirizzo IP anche a più servizi contemporaneamente. Quindi è possibile che con lo stesso indirizzo venga fornito l'evento live, ma anche sia accessibile un sito di e-commerce del tutto ignaro di quello che sta succedendo. Quindi il riuso molto spinto degli indirizzi IP versione 4 fa sì che il blocco a livello di indirizzo abbia un impatto un po' più ampio rispetto al blocco del singolo evento, sicuramente molto più ampio rispetto al blocco del nome di dominio, che era invece molto preciso e circoscritto a una specifica attività.
E tu prima dicevi che gli indirizzi IP sono una risorsa limitata, questo perché immagino le possibili sequenze di cifre che compongono l'indirizzo IP sono minori rispetto ai punti sulla rete che hanno bisogno di un indirizzo IP?
Assolutamente sì. Se qualcuno facesse i conti esatti vedrebbe che non è proprio così, ma i metodi che sono stati usati per distribuire questi indirizzi fanno sì che non si possano utilizzare tutti e quelli che possono essere effettivamente utilizzati sono in realtà un numero abbastanza grande, ma se consideriamo il miliardo di nodi di internet si tratta di un numero sicuramente più piccolo.
Ecco, magari domanda banale, ma non basterebbe rimuovere il blocco alla fine della partita, tanto per capirci.
La rimozione del blocco viene fatta in alcuni paesi che hanno blocchi dinamici come i nostri. Per esempio, in Inghilterra il blocco dura qualche ora, in Spagna dura, se non ricordo male, una stagione. Al momento non è previsto dalla legge che si possano sbloccare gli indirizzi bloccati e quindi questa parte non è implementabile. È un problema normativo anche legato ad aspetti tecnici, perché ovviamente il costo di una piattaforma che gestisca blocchi e sblocchi automatici è superiore rispetto al costo di una piattaforma come questa. Ma direi che il problema tecnico è superabile e il problema è principalmente normativo, ovvero la legge non prevede che sia possibile lo sblocco se non su istanza di chi è stato bloccato, che può segnalare che si tratta o di un errore oppure fare un ricorso sostenendo che l'attività illecita è finita, non è coinvolto nella erogazione di eventi illecitamente e quindi il blocco deve essere rimosso. Al momento, però, le rimozioni che sono state fatte sono state dovute a segnalazioni di errori materiali, quindi è stato bloccato un indirizzo che effettuava anche attività lecita. Questo è stato un errore e quindi l'errore è stato corretto.
Ma quindi scusami, il punto è che di fatto il contenuto illecito viene distribuito con un indirizzo IP che viene acquisito anche temporalmente da qualcuno che distribuisce il contenuto illecito, ma quello indirizzo IP è di fatto gestito da qualche operatore che poi in un momento successivo lo può affidare a qualcun altro, quindi in qualche modo il blocco colpisce chi detiene l'indirizzo IP e non soltanto chi distribuisce il contenuto illecito. Questo è forse l'aspetto un po' di distinzione che crea il problema.
Questa è la principale critica che viene fatta al sistema Piracy Shield, ovvero il fatto che questi blocchi colpiscono indirizzi che di fatto hanno cessato qualunque attività illecita e sono stati riassegnati. Un po' come i sistemi che bloccavano i numeri di telefono dei call center, oramai sono diventati inefficaci perché i call center cambiano continuamente il numero di telefono e quindi tutti i sistemi di blocco sono inutili. Quindi c'è il forte rischio che il sistema in questo momento stia bloccando tantissimi indirizzi che di fatto non stanno commettendo alcuna attività illecita, e sono tornati nella disponibilità.
E al di là di quello che indica la legge, tecnicamente ci sarebbero sistemi che permetterebbero di bloccare esclusivamente il fornitore del servizio illegittimo. Prima appunto Antonio accennava l'ipotesi di ti blocco l'IP finché non è finita la partita, poi te lo sblocco, ma ci sono altre ipotesi?
Purtroppo un blocco più mirato richiederebbe degli investimenti e una modifica strutturale della rete, aggiungendo dei dispositivi che verifichino più accuratamente che tipo di servizio viene erogato dall'indirizzo IP, quindi sistemi in grado di differenziare attività lecita da non illecita. Si tratta però di strumenti estremamente invasivi, costosi e che in un contesto come quello italiano non si giustificherebbero. Quindi, al momento l'unico strumento efficace per bloccare una trasmissione in diretta è o il blocco dell'indirizzo IP oppure coinvolgere il fornitore dei servizi che sta in questo momento affittando l'indirizzo IP a chi effettua l'attività illecita, chiedendogli di effettuare il blocco. Questo però vuol dire estendere, coinvolgere nella piattaforma tantissimi operatori neanche operanti sul luogo in Italia, quindi una modifica abbastanza significativa sulla cui efficacia non è neanche possibile scommettere.
Leggendo un po', sulla stampa generalista ci sono anche delle opinioni di persone che temono che la stessa tecnologia del Piracy Shield possa essere usata per bloccare siti che stanno scomodi a boh, qualcuno. posto che bisognerebbe capire chi sarebbe in grado di fare queste pressioni sulla GCOM e fare in modo che vengano bloccati siti che non sono, immagino, inclusi nella legge che prevede appunto il blocco del pezzotto. Esiste realmente la possibilità che Piracy Shield possa essere usato fuori dal contesto per cui è stato ideato?
Piracy Shield è agnostico rispetto a quello che viene bloccato. C'è una segnalazione da parte di una delle titolari dei diritti riconosciuti in base alla normativa europea, sono qualche centinaio in Italia, questi titolari dei diritti sulla base di loro indagini segnalano di bloccare un certo indirizzo e allegano a questa richiesta anche una prova del fatto che ci sia in corso un'attività illecita. Dopodiché per eseguire il blocco in 30 minuti non viene effettuata nessuna verifica di quello che viene chiesto. Viene bloccato quanto richiesto e la verifica viene eventualmente delegata a un momento successivo. Quindi astrattamente è possibile pensare che un insider che opera dentro uno di questi titolari dei diritti possa, per propri motivi politici, inserire una richiesta di blocco ingiustificata. La piattaforma contiene una whitelist che impedisce di bloccare alcuni siti critici, per esempio quelli infrastrutturali o della pubblica amministrazione. Tuttavia il controllo è limitato a un elenco di siti predisposto da Agcom stessa con l'aiuto degli operatori, non si estende a altri operatori economici.
Però da come ce l'hai raccontata comunque i nodi vengono al pettine, nel senso se anche l'individuo X dentro Agcom per propri fini personali fa bloccare un sito, fa bloccare un'IP, il proprietario dell'IP fa ricorso, l'IP gli viene sbloccato e si potrebbe idealmente risalire da dove è arrivata la richiesta di bloccarlo, priva di effettiva giustificazione, mi viene da dire.
Assolutamente sì, la complessità tecnica della piattaforma Piracy Shield non è tanto sulla segnalazione del meccanismo di blocco quanto sulla conservazione di tutte le azioni che sono state fatte, quindi è possibile riconoscere in modo certo chiunque abbia fatto la segnalazione, perché tutte le richieste sono firmate da un segnalatore che si è accreditato. Ci sono dei sistemi di sicurezza che impediscono a terzi di accedere alla piattaforma, quindi tutto quanto è registrato, quindi si può sicuramente risalire a chi ha inserito una richiesta in modo fraudolento. Un aspetto che non è ancora stato completamente chiarito e su cui c'è al momento qualche movimento in corso è come si fa a segnalare al titolare dell'indirizzo che l'indirizzo è stato bloccato. Al momento non è prevista alcuna segnalazione, quindi in futuro dovrebbe esserci un meccanismo per cui chi cerca di accedere all'indirizzo si ritrova su una pagina in cui viene detto che quell'indirizzo è bloccato, ma questo sistema ancora non è stato predisposto, quindi al momento l'unico modo per sapere che l'indirizzo è bloccato è provare e verificare che non funziona. Quindi tutti questi aspetti devono essere ancora sistemati. D'altra parte stiamo parlando di un sistema molto recente che ha ancora alcuni spigoli che devono essere sistemati.
Quindi, potendo comunque identificare chi eventualmente fa delle cose illecite o anche solo per un errore materiale, no? Possiamo direi che possiamo stare tranquilli sul fatto che, diciamo, di utilizzi illeciti non ce ne siano, anche perché dicevi che sono un centinaio massimo i titolari di diritti che possono accedere alla piattaforma, quindi che hanno la firma per poterci accedere, quindi da quel punto di vista non c'è problema. Dal punto di vista dell'efficacia rispetto a prevenire questo tipo di azioni, sta funzionando effettivamente o ancora ci sono delle cose che sfuggono a questo tipo di protezione?
La piattaforma è estremamente efficace nel realizzare quello che dice la legge, ovvero bloccare gli indirizzi che stanno erogando attività illecita. Purtroppo, che io sappia, non c'è stato ancora alcuna indagine sulla capacità di bloccare il pezzotto, inteso come un sistema in cui ci sono degli attori che aggiornano continuamente gli indirizzi che vengono usati, predispongono nuove macchine, eccetera, eccetera. Su questo non ho visto ancora nessuna indagine, anche perché stiamo parlando di un sistema abbastanza giovane, per cui è difficile dare un'indicazione sulla efficacia nel ridurre il fenomeno del pezzotto. Non c'è alcun dubbio che sia estremamente efficace nell'implementare la legge così come è stata scritta.
Grazie mille a Giacomo Verticale, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Giacomo, alla prossima.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.